Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
La guida suprema, misure necessarie per rimediare danni delle inondazioni. Il presidente Raisi ha visitato Firuzkuh colpita da alluvione. Cina, esercitazioni a Taiwan, proibito qualsiasi ingresso straniero. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è 31 luglio, domenica. Buona domenica a tutti voi. 31 luglio 2022. Fra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. E dopo il commento, un programma speciale dedicato al sacro mese di Muharram, in cui si ricorda l'anniversario del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Per chi vuole ricevere e soprattutto ascoltare le programmazioni di Radio Italia IRIB proprio e ricevere in file audio, basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email è questo: radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. La guida suprema, il sumo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha chiesto alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per riparare i danni ingenti causati dalle recenti inondazioni che hanno colpito diverse zone del paese. In un messaggio diffuso proprio sabato sera, nel messaggio si legge: le terribili alluvioni che hanno colpito molte parti dell'Iran, provocando gravi danni fisici, economici ed emotivi ad un gran numero dei nostri connazionali. Leader così poi esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ha chiesto ai funzionari di prendere subito qualsiasi misura necessaria che possa rimediare i danni causati dal recente maltempo. La Guida Suprema ha anche apprezzato la pronta presenza dei funzionari nelle zone colpite, elogiando anche gli sforzi compiuti fino adesso per dare una mano alla gente. È dovere di tutti noi continuare questo lavoro, che è un lavoro gradito a Dio, e fare sforzi costanti per alleviare gli effetti di questi eventi dolorosi, si legge ancora nel suo messaggio. E nel frattempo il presidente Ebrahim Raisi ha visitato la regione Firuzkuh, ad est della capitale iraniana Teheran, la regione colpita dalle recenti inondazioni. Il presidente si è recato nel villaggio di Mazdoron per esprimere sostegno e solidarietà alle persone colpite da alluvione e assistere da vicino il lavoro delle squadre di soccorritori che, come ha spiegato anche lo stesso presidente ai giornalisti, stanno facendo il possibile per aiutare la gente della zona e avranno tutto il sostegno del governo accanto. Nel frattempo il ministro dell'agricoltura Javad Sodotinejad ha stimato i danni al settore agricolo del paese in circa 195 milioni di euro. Secondo il centro meteorologico iraniano, il nord e il sud del paese dovrebbero risentire di nuove piogge anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda ultimo bilancio, il segretario generale dei soccorritori della Repubblica Islamica, Yaqub Soleimani, ha detto: 69 persone hanno perso la vita, altre 30 risultano ancora disperse. Soleimani ha precisato che sono stati registrati danni in 60 grandi città, in altre 140 più piccole e in 500 villaggi. Proprio per quanto riguarda in un paese di oltre 83 milioni di persone, la provincia di Teheran è stata la più colpita con 35 morti purtroppo, mentre in quella di Mazandaran nel nord del paese 20 persone ancora risultano disperse. Cambiamo pagina. L'esercito cinese sta conducendo nuove esercitazioni nello stretto di Taiwan in vista della possibile visita a Taipei della Presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Come hanno riferito i media cinesi, le esercitazioni hanno avuto luogo in un'area distante poco più di 100 km dalle coste taiwanesi e un nuovo ciclo di esercitazioni è già stato programmato tra il 2 e il 3 agosto. Verranno sparate proiettili veri e qualsiasi ingresso in queste acque sarà proibito, si legge nel comunicato ufficiale dell'esercito di Pechino. L'ex direttore del quotidiano Global Times, Hu Jijing, ha minacciato che se i caccia americani scortano l'aereo di Pelosi a Taiwan si tratterebbe di invasione, visto che Taiwan è considerata parte integrale del territorio cinese. Le forze armate di Pechino, pertanto, hanno il diritto di scacciare con la forza l'aereo di Pelosi, jet statunitensi, facendo ricorso a colpi di avvertimento e movimenti tattici di ostruzione. Se inefficaci, può abbatterli, e così ha tuonato appunto il ex direttore del quotidiano Global Times. Odio i russi. Si apre il caso su Elisabeth Ellingsten, console norvegese nella città russa di Murmansk, che inveisce alla reception di un hotel, un albergo, durante un lite relativa alla pulizia di una stanza. La scena è stata ripresa dalla videocamera di sorveglianza dell'albergo e trasmessa dal canale Mash su Telegram, accompagnato dal messaggio: ecco una lezione di tolleranza europea per i dipendenti di un albergo di Murmansk della console norvegese. Il video ha avuto oltre 500.000 visualizzazioni. Il comportamento della diplomatica è stato denunciato dal Ministero degli Esteri russo, che lo ha definito scandaloso. Il Ministero degli Esteri russo sta valutando una risposta a questo atto oltraggioso di odio, nazionalismo e xenofobia, ha detto su Telegram la portavoce Maria Zakharova. Da parte sua, il Ministero degli Esteri norvegese ha affermato di rammaricarsi profondamente per questo incidente. Il Pentagono dovrebbe inviare dei consiglieri militari in Ucraina per aiutare le forze di Kiev a gestire le migliaia di armi inviate dagli Stati Uniti, a organizzare la logistica e dare un sostegno all'intelligence locale. Lo sostiene un gruppo di parlamentari bipartisan che la settimana scorsa si è recato in visita nel paese. Civili contractor, ma anche membri dell'esercito, secondo il repubblicano Michael Waltz, ex veterano dell'Afghanistan e anche primo berretto verde eletto alla Camera degli Stati Uniti. I Green Berets sono forze speciali dell'esercito americano addestrate per guerre non convenzionali, operazioni ad alto rischio. Furono i berretti verdi i primi ad essere inviati in Vietnam da allora presidente John Kennedy a sostegno delle forze del sud. Nessuno sta suggerendo di inviare soldati americani in prima linea, ma aiutare con la logistica, pianificare operazioni, sostenere l'intelligence di Kiev, ha spiegato lo stesso Waltz. Palestinese di 60 anni che la sua famiglia ha descritto come un disabile, morto ieri per le ferite riportate dalle forze del regime sionista che lo hanno colpito lo scorso martedì. Lo riferisce ieri citando l'agenzia ufficiale Wafa, che ha identificato la vittima come Hussein Kawarik, abitante del villaggio di Awarta che si trova vicino a Nablus, nord della Cisgiordania occupata. Kawarik aveva ricevuto le ferite riportate dal fuoco diretto contro di lui dalle forze d'occupazione sionista che presiedavano un posto di blocco nella città di Hawara vicino a Nablus, lo ha riferito appunto il Ministero della Sanità palestinese. Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato di aver sospeso le forniture di gas alla Lettonia in seguito alle tensioni tra Mosca e l'Occidente sull'operazione speciale militare in corso in Ucraina e alle sanzioni senza precedenti da parte dell'Unione Europea contro Mosca. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, la gente non crede più nella stampa. C'era una volta che si parlava di stampa libera, realmente potente, un quarto potere che faceva tremare tutti gli altri. Si esaltava la sua scuola di investigazione giornalistica e il suo modello di reporter senza macchie, senza paura, che non si ferma dinanzi a niente e nessuno, che non teme vendette e rappresaglie perché il suo unico obiettivo è la verità. Per alimentare il mito del giornalismo made in USA, desideriamo di santificare questa immagine. Inventarono persino il Premier Pulitzer, una sorta di Nobel del giornalismo che ogni anno doveva essere assegnato a chi si era distinto nel suo lavoro di scoperta e denuncia dei mali del mondo, tra virgolette. Che poi fossero i mali che conveniva agli Stati Uniti denunciare, un altro aspetto della storia. La notizia di questi giorni però è solo che l'11% della popolazione americana mantiene il suo grado di fiducia in quello che i media pubblicano, 89% non li ritengono affidabili né veritieri. A dirlo non è un ribelle o un militante del sistema mediatico alternativo tutt'altro. Lo dice la Gallup nel suo sondaggio annuale sulla fiducia dei cittadini statunitensi verso i media. È un sondaggio che dal 1973 analizza il livello di fiducia verso la stampa scritta e dal 1993 verso quella radiofonica e televisiva. Alla Gallup non si possono certo appuntare posizioni antisistema, essendo una delle maggiori multinazionali statunitensi nel settore delle inchieste di opinioni. Il suo peso nell'orientare e nel decifrare i flussi elettorali negli Stati Uniti è riconosciuto. Dunque, la sua richiesta a tutte le stimate della veridicità e della credibilità. La caduta verticale della percezione positiva dei media è ovviamente non tanto legata alle singole firme o trasmissioni, quanto all'inversione netta di ruolo che dalla fine degli anni Ottanta il giornalismo occidentale ha intrapreso. Ammesso che sia mai stato quello che raccontava di essere, non vi sono dubbi sulla brusca e profonda inversione di rotta che vede oggi l'intero sistema mediatico orientale come un autentico apparato a difesa del pensiero unico.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori. Ieri abbiamo iniziato a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, e oggi iniziamo a narrarvi le circostanze dell'anno 60 dell'Egira in cui si verificarono i tragici fatti di Karbala. A tra poco. Gentili ascoltatori, abbiamo parlato dei primi anni di vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, e oggi passiamo all'ultimo anno della sua nobile vita. Il perfido Muawiyah, che nella sua vita cercò di contrastare il legittimo califfato dell'Imam Ali, il primo imam, e poi quello del secondo imam, e cioè l'Imam Hassan, la pace sia con lui, perì nel mese di Rajab dell'anno 60 e tra le altre sue malefatte vi era anche il fatto che aveva usurpato il califfato ritenendolo diritto del suo primogenito Yazid. Al contrario di Muawiyah, che con astuzia e ipocrisia si faceva credere credente e devoto, Yazid era un palese violatore delle leggi dell'Islam e non rinunciava ad atti proibiti e azioni oscene nella sua corte situata nell'attuale Siria. Il perfido Yazid sapeva però che il suo governo non sarebbe stato ufficiale senza aver avuto l'approvazione dell'Imam Hussein, la pace sia con lui. Yazid scrisse allora una lettera al governatore di Medina, che all'epoca era Walid ibn Utbah, ordinandogli di costringere la gente di quella città ad accettarlo come califfo, in particolar modo di costringere Hussein, la pace sia con lui, e nel caso in cui questi si fosse rifiutato di decapitarlo e di inviargli la sua testa. Walid convocò allora Marwan e si consigliò con lui riguardo a tale questione. Marwan gli disse: «Hussein non si sottometterà mai a Yazid. Se io fossi al tuo posto, se avessi il potere che hai tu, lo ucciderei senza pensarci due volte». Walid rispose: «Ahimè, avrei preferito non essere mai venuto al mondo». Dopo questo colloquio, Walid invitò Hussein, la pace sia con lui, a casa sua, il quale si presentò con 30 dei suoi parenti e amici. Walid gli comunicò la notizia della morte di Muawiyah e pretese da lui che accettasse il califfato di Yazid. Hussein, la pace sia con lui, disse: «Questa non è una questione di poco conto che possa essere conclusa di nascosto. Quando domani inviterai la gente a tale scopo, informa anche noi». Marwan disse a Walid: «Non dare ascolto alle parole di Hussein, la pace sia con lui, non accettare la sua scusa. Se si rifiuta di prestare giuramento di fedeltà a Yazid, non lasciarlo vivo». Hussein, arrabbiato, disse: «Guai a te, figlio di Zarqa, ordini di uccidermi, giuro su Dio che hai mentito e con quanto hai detto hai umiliato te stesso». Rivolgendosi poi a Walid disse: «O governatore, noi siamo la famiglia della profezia e la miniera del messaggio divino. Le nostre case sono frequentate dagli angeli e Dio ha iniziato a concedere la sua misericordia alla gente con noi e con noi finirà. Yazid è invece depravato, beve vino, uccide ingiustamente la gente e commette peccato pubblicamente. Una persona come me non presta giuramento di fedeltà a uno come Yazid. In ogni caso, lasciate che si faccia mattino e anche noi faremo altrettanto. Valutate quale di noi è più degno a diventare califfo e a giurare fedeltà e altrettanto faremo noi». L'imam Hussein, la pace sia con lui, dopo aver finito il suo discorso, lasciò la dimora di Walid. Marwan lo biasimò dicendogli: «Non hai ascoltato il mio consiglio, hai agito contrariamente a quanto ti ho detto». Walid rispose: «Guai a te, mi consigli di distruggere la mia fede, la mia vita? Giuro su Dio che non ucciderei Hussein anche se mi facessero padrone del mondo. Giuro su Dio che non credo che qualcuno uccida Hussein e possa evitare di incontrare Dio con un'esigua quantità di meriti. Dio non avrà per una tal persona alcun sguardo di misericordia, non lo purificherà dal peccato e gli avrà un duro castigo».